Questo è Storie di Tenebra, un podcast originale di Michele Dinnella, prodotto in collaborazione con Podcast Italia Network e offerto da Sofos con Sotto Attacco, il primo podcast italiano sulle storie dei grandi crimini informatici. Ascoltalo sulle maggiori piattaforme di podcast. Questa è la storia di un uomo diviso a metà tra il bene e il male. È la storia di come, dopo una vita passata a compiacere gli altri e dopo una serie di brucianti umiliazioni, quell'uomo si sia trasformato in un mostro senza scrupoli e senza più freni inibitori. A sentirla così, sembra la storia del Joker di Batman, quello interpretato da Joaquin Phoenix, ma vi assicuro che non è così. Questa è una storia vera, una storia che fa molta più paura. È la storia di Michele Profeta. Il protagonista della nostra storia viene alla luce in una grigia mattinata di ottobre, nella Palermo postbellica del 1947. Secondo genito di una famiglia medio-borghese, il piccolo Michele vive fin dalla più tenera età un feroce conflitto di inferiorità nei confronti del fratello maggiore, Maurizio, il quale viene continuamente idealizzato dalla madre fino a diventare un modello di riferimento inarrivabile. I coniugi Profeta sembrano non rendersi conto del perenne clima di confronto da loro stessi generato in casa. Pare invece che abbiano già pianificato minuziosamente l'intera esistenza dei loro figli, tanto che li iscrivono ad un collegio privato, convinti che diventeranno persone importanti e con una carriera brillante davanti a sé. Entrambi, tuttavia, si fermeranno al diploma. Maurizio trova lavoro in banca. Michele, invece, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, anche se non porterà mai a termine gli studi, poiché è sopraffatto da una compulsione al gioco d'azzardo, sviluppata durante l'adolescenza. Per volere della madre, Michele è costretto anche a lasciare il suo grande amore, Concetta, ritenuta inadeguata per via delle sue umili origini. Poco dopo, però, Profeta incontra e sposa un'altra donna, Adriana, dalla quale ha due figli. La separazione con lei, tuttavia, arriverà in breve tempo e una volta libero dal suo matrimonio e dalla pressione dei suoi genitori, Michele riprende i contatti con Concetta. In meno di un anno, i due convolano a nozze e mettono su famiglia. Dall'unione nascono altri due figli maschi. È il momento migliore per la vita di Profeta, un momento in cui persino gli affari vanno a gonfie vele. Si mette in proprio, apre una sua agenzia immobiliare e acquista beni di lusso. Poi, però, qualcosa va storto. Dopo aver fatto una serie di investimenti a vuoto ed aver ricevuto una denuncia per truffa, l'agenzia immobiliare fallisce, anche se Michele non demorde e decide di aprire un ufficio come promotore finanziario. Qui intreccia una relazione sentimentale con la sua segretaria, Antonella, ma gli affari precipitano nuovamente, tanto da farlo finire nelle mani degli usurai. Così, per sfuggire ai creditori, nel 1996 si trasferisce in Veneto e decide di portare con sé sia l'amante sia la moglie Concetta. Durante i giorni feriali vive con Antonella a Mestre e lavora a Padova in una società finanziaria, mentre nei fine settimana torna dalla moglie e dai figli ad Adria. Due case, due mogli, due figli ed un solo stipendio, che diventerà una miseria all'arrivo dell'ennesimo rovescio di fortuna. I suoi sogni di gloria e di successo naufragano miseramente e così Profeta finisce a distribuire volantini. Ma neanche questo sarà sufficiente, perché Michele si trova sull'orlo di un baratro finanziario. Deve trovare una soluzione per uscirne, e l'unica a cui giunge è folle e senza speranze. Decide infatti di chiedere allo Stato 12 miliardi di vecchie lire, altrimenti farà un bagno di sangue. Una promessa che non tarderà a mantenere e che farà di Michele Profeta un assassino seriale. È così che inizia la storia criminale del killer delle carte da gioco. Il 30 gennaio 2001, un tassista padovano di 38 anni, Pierpaolo Lissandron, viene ritrovato in una pozza di sangue nell'abitacolo della propria autovettura. Il taxi, la cui sigla è Pisa 14, è fermo al fondo di via Malaman, a Padova, con i fari accesi. La polizia, intervenuta sul posto a seguito di una richiesta di intervento sollecitata dai medici del 118, non ha dubbi sulla natura criminosa del decesso. Lissandron è stato assassinato. Un delitto anomalo, privo di movente, consumatosi verosimilmente al termine di una corsa, dato che l'autovettura ha le portiere chiuse e le chiavi sono ancora inserite nel quadro di accensione. Nulla, inoltre, è stato sottratto al 38enne, né il portafogli con l'incasso della giornata, circa 400.000 lire, né altri effetti personali. La vittima è stata freddata di spalle, al collo, con un colpo solo d'arma da fuoco. I tecnici della scientifica deducono si tratti di una pistola Iver Johnson calibro 32, a giudicare dal proiettile scamiciato estratto dal cranio del cadavere. A parte questo, però, non vi è nessun indizio che riconduca ad un sospetto assassino, nessuna logica deduzione che indichi agli inquirenti la risoluzione del giallo. Chi ha ucciso, allora, Pierpaolo Lissandron? Il 1 febbraio del 2001, alla questura di Milano giunge una lettera, scritta con il normografo, proveniente da Padova.
Continueremo fino a quando non pubblicherete sul Corriere della Sera questa inserzione. Offresi tornitore specializzato con 12 anni di esperienza.
La lettera, firmata Padova 1, è stata spedita il 30 gennaio, 24 ore dopo l'omicidio del tassista Lissandron, come se a modo suo l'assassino volesse allertare le autorità di ciò che stava facendo. I biglietti che Profeta inviava al questore di Milano rappresentavano da un lato la rivendicazione del delitto, dall'altro un guanto di sfida lanciato a chi gli dava caccia, spiega il criminologo Carmelo Lavorino. Di certo sapeva benissimo che nessuno sarebbe stato così folle da consegnargli una tale somma di denaro. Era una provocazione. Del resto, Profeta era uno spaccone. Un'altra missiva con la stessa strana richiesta era già stata recapitata al questore di Milano l'11 gennaio precedente.
Questo è un ricatto. Vogliamo 12 miliardi o uccideremo delle persone a caso in qualsiasi città. Sarà un bagno di sangue.
La polizia fa tempestivamente pubblicare l'annuncio relativo all'offerta di lavoro come tornitore sul Corriere della Sera, nella speranza che l'inserzionista anonimo ponga fine alle richieste o che in alternativa si faccia vivo. Dopotutto potrebbe anche trattarsi di un semplice millantatore, di qualcuno in vena di provocazioni. L'ipotesi che dietro quei messaggi minatori ci sia la mano di un serial killer viene scartata a priori. Ben presto, però, gli inquirenti saranno costretti a ritornare sui loro passi. Già, perché l'11 febbraio a Pontecorvo, in provincia di Padova, dentro un appartamento al civico 173 di via San Francesco, viene rinvenuto il corpo senza vita di un uomo riverso in una pozza di sangue. La vittima si chiama Walter Boscolo ed è socio dell'agenzia immobiliare Gregoriana. Il 38enne è stato freddato con 3 colpi di pistola alla nuca. L'arma del delitto è, come nel caso dell'agguato all'Issandron, un revolver Iver Johnson calibro 32. Questa volta, però, la scena del crimine fornisce qualche dettaglio in più sul misterioso killer. Accanto al corpo della vittima vengono infatti ritrovate 2 carte da gioco, un re di quadri e un re di cuori. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, sbuca per la prima volta l'idea che i 2 omicidi, avvenuti a distanza di 12 giorni l'uno dall'altro, siano riconducibili ad un unico autore. Inizia così a farsi strada la pista dell'assassino seriale. Nel corso delle indagini, gli specialisti dell'unità serial killer della Polizia di Stato scovano nell'agenda degli appuntamenti di Boscolo, alla pagina del 10 febbraio, l'incontro con un tale signor Pertini. Come riveleranno le perizie psichiatriche, neanche lo pseudonimo scelto da Profeta è stato lasciato al caso. Il riferimento all'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, uomo amato da molti, è l'ennesima riprova di un marcato delirio di onnipotenza e della sua indole narcisista, quasi un tentativo di compensazione dei propri fallimenti personali. L'8 febbraio, 2 giorni prima del delitto, l'assassino aveva fissato l'incontro con Walter Boscolo nell'appartamento di via San Francesco. La chiamata è stata effettuata da un telefono pubblico dell'ospedale di Noventa Vicentina alle ore 15:38. In men che non si dica, gli investigatori riescono a individuare la scheda prepagata con cui è stata fatta la telefonata e attraverso l'analisi del traffico in uscita riescono a risalire ad una serie di utenze, tra cui quella di un'anziana signora di Palermo, il cui figlio risiede in Veneto, tra Mestre e la provincia di Rovigo. Dopo una complessa serie di accertamenti tecnici, gli inquirenti risalgono così al nominativo di Michele Profeta. Parte così una caccia all'uomo che si concluderà 4 giorni dopo a Padova, in via Carducci, poco lontano dal luogo del primo omicidio. Profeta viene fermato da una pattuglia della polizia all'uscita dell'ufficio presso cui lavora. Impassibile di fronte agli agenti, nega qualunque coinvolgimento nella vicenda per cui è indagato. «Vi sbagliate, non sono io la persona che state cercando», afferma con aria serafica. Tuttavia, gli oggetti rinvenuti a bordo della sua auto durante le attività di perquisizione non lasciano alcun dubbio sulla sua colpevolezza. Nella Skoda Felicia di sua proprietà vengono infatti ritrovati un normografo, i bossoli di un Iver Johnson calibro 32 e soprattutto una carta da gioco, il Re di Cuori. Secondo il criminologo Lavorino, ciascun serial killer si distingue a seconda della firma psicologica del delitto e a seconda del suo modus operandi. Profeta sceglie le carte da gioco per firmare l'omicidio poiché il re rappresenta la sua indole da giocatore d'azzardo. Lui si sentiva uno stratega, era convinto di poter dominare la natura del gioco e quindi ha proiettato la sua passione anche sulla scena del crimine, attraverso il simbolismo delle sue sconfitte. Ogni assassino, quando riproduce la scena del crimine, si pone come il vincitore. Dunque, da sconfitto, qual era al gioco, nella vita e nei rapporti umani, si poneva come soggetto vincitore quando metteva a segno un omicidio. In breve, riusciva, attraverso la realizzazione di un piano criminale, ad invertire le posizioni. Profeta, tuttavia, avrebbe commesso un errore da dilettante. Certo di essere imprendibile, poiché riteneva di essere molto più furbo di chi gli dava la caccia, non si è preoccupato di tutelare la propria identità. Nel secondo delitto era completamente sopraffatto dal delirio di onnipotenza, tanto da concedersi il lusso di firmare la scena del crimine con le carte da gioco. È probabile, infatti, che non avesse minimamente contemplato la possibilità di essere arrestato e che nel suo progetto criminale fantasticasse di uccidere altre persone. Nonostante le numerose testimonianze e le prove schiaccianti della sua colpevolezza, il processo a Profeta subisce numerosi colpi di scena, tra avvocati dimissionari e caroselli di periti che sfilano nelle aule del Tribunale di Padova per mesi. Lui continua a professarsi innocente, riuscendo ad aggirare con astuzia gli interrogatori con risposte che non ammettono replica. La pistola l'ho trovata in un baule, era del nonno. E il normografo lo usavo per inviare messaggi, risponde alle domande dei PM senza lasciar trapelare mai alcun segnale di cedimento emotivo. Persino le donne, assieme alle quali conduceva una doppia vita, anche dopo essere venute a conoscenza l'una dell'esistenza dell'altra, continueranno a difenderlo strenuamente. L'8 maggio 2002 arriva finalmente la svolta. In corte d'assise di Padova, Profeta conferma il contenuto di un colloquio precedente col professor Vittorino Andreoli, durante il quale si confessava colpevole. Gli avvocati che lo difendono chiedono una nuova perizia psichiatrica per escludere il rischio del carcere a vita. Ma la Corte di Cassazione non sente ragioni. Ed il 7 maggio 2004 emette una sentenza pesantissima.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Padova pronuncia la seguente sentenza nei confronti di Profeta Michele e lo condanna per ciascuno di essi alle seguenti pene. Reato di cui è al capo B, omicidio in danno di Lissandron Pierpaolo, alla pena dell'ergastolo. Reato di cui è al capo C, omicidio in danno di Boscolo Walter, alla pena dell'ergastolo.
In questa vicenda rimangono, tuttavia, una serie di stranezze e di misteri senza risposta, a cominciare da una costante che ricorre spesso nella breve carriera da serial killer di Profeta, cioè il numero 12. 12 sono i giorni che intercorrono tra i due omicidi che mette a segno. 12 sono i miliardi che chiede allo Stato quando rivendica la paternità dei delitti commessi. E 12 sono gli anni di lavoro del tornitore con esperienza dell'inserzione pubblicata sul Corriere della Sera. Anche l'appuntamento con l'agente immobiliare Walter Boscolo, la seconda e ultima vittima, è fissato per le ore 12. Un caso? No di certo, basti pensare al caso del killer delle prostitute Donato Bilancia, che aveva fatto del numero 32 un vero e proprio mantra. Secondo il dottor Lavorino, è infatti probabile che Profeta si fosse ispirato alle gesta di Bilancia. D'altronde, entrambi erano giocatori d'azzardo e avevano una vita sentimentale completamente disastrata. Tutti e due freddavano le vittime con uno o più colpi d'arma da fuoco e senza mai guardarle negli occhi. Senza poi contare il delirio di onnipotenza che li accomuna, derivante dal desiderio di riscattarsi dai rispettivi fallimenti personali. Durante i mesi di reclusione nel carcere di Voghera, Michele Profeta scrive un memoriale di 7 pagine che consegna all'avvocato Cesare Dalmaso. Nel manoscritto racconta il motivo per cui avrebbe cominciato a uccidere e racconta di aver sentito delle voci nella sua testa che gli parlavano di una sorta di sacrificio rituale come unica via d'uscita per salvare se stesso dalla rovina. Si tratta davvero di un'allucinazione o di un semplice alibi nel tentativo di farla franca? Anche su questo Lavorino non ha dubbi. Quasi tutti i serial killer che uccidono con arma da fuoco dicono di aver sentito questa voce, ma si tratta di confessioni posteriori all'arresto che, come nel caso di Profeta, vengono riferite molto tempo dopo. È probabile, invece, che si tratti di un espediente per dimostrare la propria incapacità di intendere e di volere ai fini di evitare l'ergastolo. Profeta era un soggetto edonista, aveva un'idea estetica dell'omicidio, che combacia alla perfezione con questa narrazione postuma. Abbandonato ogni tentativo di ottenere l'infermità mentale, Michele Profeta si rassegna alla vita da ergastolano e decide di iscriversi nuovamente all'Università di Legge. Il 16 luglio del 2004 sostiene il suo primo esame, quello di storia della filosofia, all'interno della sala degli avvocati del carcere di San Vittore. Tuttavia, mentre rispondeva ad una delle domande poste da Davide Bigalli, professore ordinario all'Università di Milano, Profeta inizia a comportarsi in maniera strana.
A un certo punto doveva dare un'aggiunta, un nome o fare un riferimento preciso. E ha avuto un momento di smarrimento, perché ha dichiarato: non mi ricordo. Questo non me lo ricordo. E ho aspettato perché proseguisse, pensando che fosse una semplice lacuna o un semplice modo mentale. Poi non ripigliava, ha chiuso gli occhi, ha reclinato il capo all'indietro, era seduto su una seggiola di metallo e ha cominciato a emettere dei rantoli. Quindi immediatamente abbiamo capito che la cosa era un pochino più grave di una semplice assenza di memoria. Non si riprendeva. Abbiamo assistito praticamente alla sua morte.
Ed è così che se ne va Michele Profeta, il killer delle carte da gioco, stroncato da un infarto e schiacciato dal peso di quelle aspettative che avevano fatto di lui un uomo infelice, costantemente alla ricerca di una perfezione irraggiungibile. Un uomo frustrato, incapace di accettare i propri fallimenti, ma anche un uomo affascinante, in grado di attirare su di sé il consenso altrui e di ergersi al di sopra di ogni sospetto. Sono queste le due facce di Michele Profeta. Da una parte il dottor Jekyll, dall'altra Mr. Hyde. E chi cerca di capire quale sia quella vera tra le due ha fallito in partenza.
Avete ascoltato Storie di Tenebra, un podcast originale di Michele Dinnella, prodotto in collaborazione con Podcast Italia Network. Voce e testi di Michele Dinnella. Sound design e montaggio di Stefano Tumiati. Studio di registrazione Stripe Studio. Fonico di studio Federico Slaviero. Grafiche e animazioni di Michele Maruca. Supervisione di Matteo Ranzi. Con la partecipazione di Jessica Gentile.